State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina ci colleghiamo con Perth per conoscere Sara Passarini, alla quale diamo per la prima volta il benvenuto su Radio SBS. Buongiorno Sara.
Ciao, grazie per avermi qua.
Grazie per aver accettato il nostro invito da quel di Perth. Dunque, parlaci un po' di te, quanti anni hai e cosa fai nella vita?
Io ho 18 anni, ho vissuto a Perth qui per 8 anni e al momento sto lavorando due lavori in fast food.
Ci racconti la tua storia perché nonostante tu sia arrivata in Australia da bambina e nonostante tu abbia trascorso metà della tua vita qui, secondo le ultime stime del Dipartimento di Immigrazione potresti ricevere un visto permanente solo nel 2062. Allora, considerando che oggi hai 18 anni, questo significa che avresti 60 anni, di cui oltre 50 vissuti nel paese. Come mai?
Una domanda molto interessante, perché quando siamo arrivati qui il tempo che dovevamo aspettare per il visto permanente erano 10 anni, ma quando siamo arrivati l'hanno cambiato a 50 anni perché hanno tolto i numeri che volevano avere di migranti nell'Australia e quindi hanno tolto il visto che si chiama Last Remaining Relative, perché è uno dei visti della famiglia, diciamo che loro pensano che sono meno importanti.
Quindi tu nel 2012 sei arrivata in Australia, perché sei arrivata in Australia?
I miei genitori si sono separati e tutta la mia famiglia del lato della mia mamma sono tutti inglesi che sono venuti in Australia 30 anni fa e sono tutti cittadini, quindi siamo venuti qua a vivere con il resto della nostra famiglia.
Da dove in Italia?
Da Milano.
Senti, quindi sei arrivata a 9 anni, quando sei arrivata in Australia quali sono i tuoi primi ricordi?
Che dovevo indossare una divisa per la scuola.
Cosa che a Milano non succedeva.
No, non è mai successo. Molto strano.
Io immagino comunque che passare da una realtà come Milano a Perth, anche in termini di densità proprio abitativa, sia stato un po' uno shock, oppure no, per una bambina di 9 anni?
È stato uno shock perché ovviamente non ero nella città più, dovevo parlare una lingua diversa, che la conoscevo già l'inglese, ma ho dovuto imparare molto di più. Ma la scuola era uno shock enorme perché erano tutte classi diverse, avevamo la cosa che si chiama assembly, è un modo di scuola completamente diverso.
Anche un clima, immagino, completamente diverso. Perth, da questo punto di vista, forse vince su Milano.
Sì, certo, sì, fa molto caldo qui però certe volte.
Senti, quando siete arrivati, appunto dicevi nel 2012, eravate solamente tu e tua mamma?
Sì, solo io e mia mamma.
Senti, inserirsi in un contesto così differente in Australia, da te che l'hai vissuto, anche se comunque eri così piccola, che cosa ha rappresentato e quali sono state le sfide principali nell'inserirvi a Perth?
La scuola era la più difficile cosa per me e la mia mamma ha dovuto cercare di fare una qualificazione per prendere la cittadinanza, quindi lei stava cercando di andare a scuola in un paese diverso. Lei era già inglese, quindi non era un problema enorme per lei. Però direi che le sfide più grandi erano per me la scuola, certamente, e fare amicizie con bambini che non conoscevano nessun altro, cioè non ci sono tanti italiani a Perth.
Qual è stato un elemento magari di comunione quando hai incontrato e cominciato a fare amicizia? Magari il cibo buono dell'Italia è centrato qualcosa o no?
Ah sì, il cibo dell'Italia li amano qua. Mi hanno chiesto tante volte di fargli una pizza o cucinare la pasta.
Vedi, avere un amico italiano ha sempre i suoi vantaggi. Senti,
sì.
Fammi capire però meglio la storia di tua mamma. Prima hai detto che una parte della sua famiglia è qua, però hai detto che è inglese.
Sì, allora, lei era nata in Inghilterra, ma aveva 22 anni quando è andata a vivere in Italia. È stata lì per 30 anni e ha conosciuto il mio padre lì, che lui è italiano, e poi ci siamo traslocati qui in Australia con tutta la famiglia, che nel frattempo che lei era in Italia, sono venuti qua.
Quindi lei si è trasferita in Italia mentre il resto della famiglia si è trasferita in Australia. Quindi quando sei arrivata in Australia hai trovato anche una parte della tua famiglia, li conoscevi?
Sì, li avevo già conosciuti un paio di volte, ma non li conoscevo bene. È una famiglia enorme, tutti mi hanno accolto con le braccia aperte. Sì, sono la mia famiglia e mi aiutano tanto.
Bene, bene, perché a volte appunto quando ci si trasferisce effettivamente avere qualche contatto fa veramente la differenza. Raccontiamo quindi adesso invece nel dettaglio la tua storia, cioè il perché ci stiamo parlando oggi. Quello era un po' il contesto e lo abbiamo dato. Abbiamo detto 18 anni, tu vivi a Perth da quando ne hai 9, però vivi ancora in Australia su un visto temporaneo con la prospettiva di passare ancora tanti anni su un visto temporaneo. Raccontaci che cosa significa, che cosa comporta essere in un bridging visa. Ovvero, in che modo non avere un visto permanente incide sul tuo quotidiano?
Vivere su una bridging visa è difficile perché ti danno una bridging visa quando tu stai aspettando un visto permanente, quindi sei un po' nel ballo, cioè sei in mezzo di due posti e ti toglie tante opportunità, tipo andare a scuola perché ti vedono come un studente internazionale. Però io sono stata qui per 8 anni, però ancora mi vedono come internazionale. Ti fanno pagare tanto per la scuola, l'opportunità per viaggiare è molto difficile perché ti devono loro, il governo restringe il tempo che puoi stare fuori dal paese e se qualcosa succede ti tolgono il visto.
Da un punto di vista invece dell'assistenza sanitaria, tu hai accesso a Medicare?
Sì, quello lì sì. Abbiamo però il Centrelink, in effetti quando tutti e due io e la mamma abbiamo perso il lavoro durante Covid, non avevamo nessun aiuto e era molto, molto difficile.
Parlavi prima della scuola, hai appena finito il liceo e già quello ha avuto un costo. Che cosa significa? Invece, in termini della tua prospettiva futura universitaria, tu potrai continuare a studiare.
Adesso no, non posso continuare a studiare se voglio andare all'università, perché mi costerà 90.000 dollari una laurea, molto di più se voglio fare qualcos'altro.
Se potessi iniziare l'università domani, che cosa faresti?
È il giornalista.
Speriamo di non dover aspettare, insomma, tutti quegli anni e che questa intervista SBS ti porti un po' bene in questo percorso. Tra l'altro, tu sei in questo visto, ricordaci ancora come si chiama e qual è la subclass di riferimento?
Io adesso sono su una bridging visa A, però sto aspettando un last remaining relative visa permanente.
È lo stesso visto per cui anche tua mamma ha fatto richiesta?
Sì, siamo tutti e due su questo qua.
E quindi per entrambe la prospettiva è comunque aspettare 50 anni. Ecco,
Lei avrà 102 anni quando lo riceverà.
questo come ti fa sentire? Perché se tu sei arrivata in Australia da bambina e hai passato la metà della tua vita qua, io immagino che forse, visto che gli anni che hai passato in Australia sono proprio quelli formativi importantissimi per definire che giovane donna tu sia oggi, il fatto però di non avere l'appartenenza a questo paese riconosciuto su carta deve avere un impatto anche a livello emotivo, a livello psicologico, oltre che praticamente come abbiamo detto prima.
Sì, beh, per me questo tutto significa che non mi sono mai veramente sentita 100% australiana, però a tutti gli altri livelli che cittadinanza sono australiana, però sempre mi sentivo un po' fuori dai miei amici perché alla mia graduazione della high school stavo guardando tutti i miei amici che andavano e parlavano delle loro scelte di università e i loro piani per il futuro, pensando che la mia mamma sarà probabilmente molto anziana, se no non, magari non neanche qua e magari non avrà mai ricevuto la cittadinanza, è una cosa molto, molto triste, cioè nessuno dovrebbe essere in questa situazione così.
Tu hai dato avvio ad una petizione su una piattaforma molto nota in Australia all'indirizzo del Dipartimento degli Interni. Che cosa hai chiesto al ministro?
Ho chiesto che mi darebbe a me e mia madre la cittadinanza e tutta la gente nel paese che sta aspettando questa last remaining relative visa, che darebbero a noi l'opportunità di essere persone che sono di aiuto al paese e all'economia. E ci danno le stesse opportunità a tutte le altre persone, perché tanta gente che è su questo visto sono persone che hanno vissuto qui da tanti anni e hanno amici, famiglia tutta australiana, perché sono gli ultimi della famiglia che non sono cittadini. Quindi la mia richiesta è che ci danno a noi in questo momento di Covid, che l'Australia ha bisogno di immigranti per crescere, perché il 61,8% della popolazione australiana viene da immigranti, che ci danno l'opportunità di essere cittadini e di aiutare l'Australia.
Ecco, questo visto che tu hai richiesto, il fatto che può appunto voler dire attendere 50 anni in una situazione temporanea in Australia, in qualche modo influisce su come tu vedi il tuo futuro e su dove lo vedi il futuro?
Sì, certamente. Io per tanto tempo, specialmente verso la finita della scuola, cioè, pensavo che non avevo speranza per un futuro in Australia, cioè non lo vedevo, perché per me il mio futuro, il mio sogno è di andare all'università e di entrare in un lavoro che aiuta le persone. E è sempre stato il mio sogno di andare all'università e non è possibile su questo visto, quindi il mio futuro è molto molto scuro e non senza speranza.
Però appunto la petizione ha già avuto un ottimo riscontro. Tu ti sei mossa anche chiedendo aiuto direttamente a politici. Che tipo di accoglienza hai ricevuto da queste persone?
Io ho contattato il ministro di interni Peter Dutton e dell'altra gente nel governo, tipo Christian Porter, che è il mio persona del governo locale. Da loro non ho ricevuto niente. Da persone un po' nel livello dello Stato mi hanno detto di andare in più in alto, ma al momento non hanno risposto.
Nessuna delle persone alle quali ti sei rivolta ha risposto.
Un paio sì, John Quigley, il Attorney General, ha risposto di andare a parlare a Christian Porter, però le persone che hanno influenza sulla immigrazione non hanno risposto, no.
Comunque, la tua petizione è già stata firmata da oltre 15.000 persone in Australia. Ti dà della speranza?
Mi dà tanta speranza perché significa che 15.000 persone lì nel mondo che pensano che questo dovrebbe cambiare.
Se e quando dovesse succedere appunto di ricevere questo tanto atteso documento di residenza permanente in Australia, ecco, come te lo immagini quel momento? Qual è la prima cosa che ti immagini fare quando riceverai? Perché bisogna sempre avere una speranza, questo documento.
La prima cosa che farò è andare a stringere la mamma nelle braccia e piangere di felicità. Poi dopo subito andare all'università e andare a fare un'applicazione per un corso.
Beh, mi sembra veramente un ottimo piano. E lei che si trova nella tua stessa condizione, come la vive, come te? Perché mi sembra che tu sei molto battagliera e hai preso veramente il tuo futuro nelle mani e stai dicendo al mondo: fate in modo di farmi diventare grande, di essere una persona educata e preparata per affrontare il mio futuro. Lei come la vive questa situazione?
Beh, lei ha speranza ancora, però devo dire che è stata difficile sulla mia madre, perché più difficile di me, perché lei ha dovuto venire qui e guardare le speranze del futuro di sua figlia, quasi che si scomparsero. Le opportunità che io potrei avere diminuivano.
Siete venute voi due, giusto? Non ci sono altri fratelli o sorelle?
No, solo io.
Però hai trovato qua una grande e numerosa famiglia che vi ha accolto e questo è sicuramente un aspetto bello e positivo di questa storia. Sara, io direi che abbiamo gli estremi per raccontare bene la tua storia e quindi ti ringrazio per averci concesso la possibilità di farlo.
Grazie per l'opportunità.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.